E siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Pencrimini. Io sono Palla e oggi puntata con i fuochi d'artificio, perché è una puntata che un po' mi emoziona, come sentite dal tono della voce, che è in ripresa dall'ultima puntata su Zodiac. Sono ancora un po' intasato, ma diciamo che la situazione è in netto miglioramento. Puntata in collaborazione, come leggerete in descrizione per chi vuole, con BookBeat, che è una piattaforma che permette l'ascolto di audiolibri. E vi anticipo che io, quando ci è arrivata questa collaborazione, questa possibilità, ero un po' scettico, perché né io né Andre siamo grandi appassionati di audiolibri. A me piace leggerli, i libri, più che ascoltarli. Ma solo gli scemi non cambiano idea. Ho iniziato ad ascoltare degli audiolibri e ho scoperto che sono una favolosa alternativa a un podcast. Io ultimamente sto facendo fatica a trovare dei podcast che mi appassionano particolarmente, o meno poi quando ne trovo uno lo finisco, sarà capitato immagino anche a voi, lo finisco in una giornata, in due giorni, tre giorni, e poi mi capita di essere un po' a corto, no? E ho scoperto che gli audiolibri sono un'ottima alternativa. In questo momento ne sto ascoltando tre generi diversi. Seguiteci anche su Instagram, perché usciranno poi la mia top 5 crime, la mia top 5 generica e anche un paio di top 5 di Andre su scienza e non solo, quindi seguiteci anche su Instagram. E BookBeat, devo dire che è un'applicazione fatta molto bene, funziona molto bene e ti suggerisce un sacco di audiolibri molto fighi. Per i nostri ascoltatori, se scaricate l'applicazione e inserite il codice DPEN, quindi DPEN in minuscolo esattamente come lo leggete, avete 60 giorni gratuiti. Niente di più, niente di meno. Non dovete pagare niente, non dovete fare nulla, non ci sono sotterfugi, cose strane, abbonamenti. Chiaramente poi vi chiede se volete abbonarvi, ma non è ovviamente obbligatorio. Intanto, DPEN come codice su BookBeat. 60 giorni gratuiti, vi ascoltate tutti gli audiolibri che volete. Ci sono un sacco di audiolibri, tra l'altro true crime, e in questo mese parleremo di tre audiolibri, di cui uno è Il male dentro, questa storia assurda di cui adesso iniziamo a parlare. E ascoltatelo, fidatevi, provateci, non vi costa niente. Io ci ho messo 10 giorni a innamorarmi perdutamente degli audiolibri e adesso sono altri che non ho già ascoltati 6 o 7, quindi una figata pazzesca. Torniamo a noi, perché ho scelto questa storia. Innanzitutto, quale storia? Questa serie di due, io immagino saranno due o tre puntate, si chiama Il male dentro, che è un libro che trovate ovviamente su BookBeat, che ho iniziato ad ascoltare in maniera un po' distratta, vi dico la verità. La prima mezz'ora non mi ha colpito particolarmente, ma probabilmente la mia attenzione non era esattamente su tanto on point. Finché a un certo punto vado su Now TV e trovo un documentario su questa storia, su Benno Neumayer e la sua triste vicenda, su la madre Laura, su il papà Peter, su Made. La storia inizia a piacermi. Dico, cazzo, allora aspetta che vado a riascoltarmi un po' meglio il libro. A quel punto però scopro che anche su Un giorno in pretura c'è il caso, e allora lì dico, cazzo, vedi che è destino che io debba portare questo caso. Allora inizio a ascoltare in maniera totale l'audiolibro, inizio a vedermi tutto quello che posso vedere, leggo, studio, analizzo, e questa storia mi si appiccica addosso. Mi si appiccica addosso perché questa storia, di cui oggi parliamo in maniera assolutamente estesa, inizia il 5 gennaio sostanzialmente. In realtà gli omicidi sono il 4 gennaio, l'omicidio anzi, perché è un duplice omicidio, ma avviene sostanzialmente, è un crimine unico, no? Comunque il duplice omicidio avviene il 4 gennaio del 2021, ma la storia inizia effettivamente il 5 gennaio del 2021, che è l'anniversario mio di Lucia, quindi era un giorno dove io pensavo chissà cosa stavamo facendo quel giorno, no? E inizia questa storia così incredibile. E il corpo della mamma di Benno e di Made viene trovato il 6 febbraio, il giorno prima del mio compleanno del 2021. E quindi queste date che in qualche modo mi tornavano, ok? Mi sembrava assolutamente un segno del destino. E più mi immergevo in questa storia, più emergevano questi dettagli che si incastravano, queste storie incredibili. Made che registra il fratello, Made che è la sorella di Benno Neumayer, che è l'antagonista, no, di Benno, e che è un personaggio irripetibile. E la prossima puntata sarà su Made in qualche modo, no? Questo è un podcast di ringraziamento per Made Neumeier e per quello che lei ci ha insegnato con una classe, con un'eleganza, con una capacità di affrontare il male e forse la cosa peggiore che un essere umano possa affrontare con una capacità che obiettivamente, se uno non si commuove davanti a una donna del genere, faccio fatica a pensare davanti a cosa uno possa commuoversi. Quindi questo è un podcast per Made Neumeier, assolutamente, che secondo me è la protagonista di questa vicenda. Ed è quella che io voglio che voi... mi piacerebbe che quando in un futuro qualcuno possa pensare a questo caso, non pensi tanto a Benno Neumeier, che è un personaggio basso, brutto, non interessante, è quasi un insetto che uno si vuole togliere, no, dalla spalla, è una cimice, ma vuole ricordarsi invece di una donna, di una persona straordinaria come Made, che con una forza che obiettivamente non puoi pensare di conoscere, cioè scopri di averla solo quando sei messa spalle al muro, compie qualcosa secondo me di straordinario. Ma andiamo con ordine, come sempre. È il 5 gennaio del 2021, siamo a Monaco di Baviera. Made è in compagnia di una sua amica italiana che è venuta a trovarla. Made ha 26 anni, è una dottoressa, lavora nel reparto di traumatologia a Monaco di Baviera e anche in base a quello che lei racconta della sua vita, ha avuto una vita piuttosto semplice, non che non ha avuto le sue difficoltà, ovviamente, come tutte, ma in generale le complessità della vita le ha risolte in maniera abbastanza diretta. Tutto le viene... dice a un certo punto a processo, tutto rispetto a mio fratello mi veniva facile. Made è bilingue, parla tedesco e italiano madrelingua, però si vede che pensa in tedesco, perché ogni tanto il suo italiano ha delle strutture strane, anche tutto mi viene facile, è interessante, no? come costruzione. E lei è evidente che pensi in un'altra lingua, questa cosa è molto divertente in un certo senso. Made sta correndo a Monaco, è gennaio, fa freddo, ma ha una sensazione strana durante quella corsa. Chissà quante volte ha corso nella sua vita divertendosi, ma quel giorno c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna perché la sera prima, il 4 gennaio, intorno alle 8, 8 e mezza, manda un messaggio a sua madre e sua madre non le risponde, il che non è particolarmente strano, perché in quei giorni la famiglia Neumeier stava affrontando una serie di problemi. La nonna, cioè la madre della madre di Made, era appena uscita dall'ospedale, era a casa, c'era da gestire la situazione, c'erano le badanti, c'era l'altra sorella della mamma di Made, insomma c'erano delle situazioni complicate. E la mamma di Made era molto stanca, la signora Laura era molto stanca quel giorno, quindi Made non è sconvolta dal fatto che la mamma non abbia risposto al messaggio. Le due si sentivano costantemente durante la giornata, c'è un rapporto simbiotico nonostante fossero una Bolzano, diciamo la famiglia Neumeier, mentre Made fosse emigrata a Monaco. Succede che però quello che mette un po' in allarme il sesto senso femminile, ormai per chi ascolta Deepen con una certa costanza sa di cosa parlo quando parlo di sesto senso femminile, Made non è tranquilla perché vede che su WhatsApp la mamma ha soltanto una V, non ne ha due, cioè non ha ricevuto il messaggio, come se il telefono non prende. Si scrolla di dosso questo pensiero, la sera del 4 va a dormire, appunto è in compagnia della sua amica che è venuta a trovarla dall'Italia. La mattina si alza, vede che non c'è risposta, va a correre con questa sua amica, torna dalla corsa e sono le 10:40 circa. A questo punto lei si aspetta una risposta della mamma, perché dice non è possibile che né lei né papà, a cui intanto aveva mandato un messaggio, non fossero svegli alle 10:40 del mattino. Di messaggi Made non ne trova. E a quel punto lei dentro di sé, confesserà mesi dopo, intuisce che qualcosa non va. Bisogna completare questa descrizione perché Made sa che nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, a casa coi genitori vive anche il fratello Benno. Benno è più grande di Made, ha 30 anni all'epoca ed ha una storia particolarmente complicata, la racconteremo settimana prossima, però vi basti sapere che viveva all'estero, in Germania, ma era stato riportato in Italia dopo che gli è stato dato un TSO per una serie di... perché finse un'aggressione, si iniettò del sangue sotto in faccia per crearsi degli ematomi, per fingere con la propria fidanzata che degli amici lo avevano picchiato e che quindi per farla vita, insomma, un personaggio, ripeto, non ne voglio parlare troppo perché non mi sembra di dare importanza a chi o a cosa non ne ha, però un personaggio particolare. Quindi Made, quando il 5 gennaio alle 10:30, alle 11, vede che non c'è risposta e che nessuno dei due genitori ha ricevuto il messaggio, capisce che qualcosa è andata malissimo. Fa passare altre 2 ore, a quel punto chiama la zia, la sorella della mamma, la zia Carla, un altro personaggio che in questa storia è un protagonista indiretto, ma che è un protagonista a tutti gli effetti. La chiama e chiede se ci sono notizie della mamma. La zia dice che non ha visto la mamma quella mattina dalla nonna e si è sorpresa perché si erano date appuntamento, ma tranquillizza Made perché le dice: non preoccuparti, la mamma ieri sera era molto stanca, quindi probabilmente è a casa che si riposa, non ti preoccupare. Probabilmente non ci crede neanche la sorella che questa cosa, di quello che dice, ma in quel momento è l'unica cosa che le viene in mente per confortare la nipote. Made a quel punto chiama un vicino. In realtà è quello che abita al piano di sopra, è un signore altoatesino, avvocato. Risponde subito al telefono e Made chiede: ma hai visto per caso mamma e papà? E lui dice: no, guarda, non li ho visti stamattina, io adesso sono sul Renon, sono in montagna, sto camminando, è con la madre, questo avvocato. Però dice: però Made, adesso che mi ci fai pensare, ho notato stamattina che la macchina, la Volvo V70 di famiglia dei Neumayer, non era dove è sempre, cioè nel posto in cui parcheggiano sempre. Made probabilmente si tranquillizza in parte perché pensa che i genitori possano essere andati da qualche parte, magari a fare un giro in montagna. I due genitori, che erano entrambi in pensione in quel momento, erano molto sportivi, no? Amavano pattinare, amavano camminare, no? Vivevano a Bolzano. Allora Made decide di chiamare Benno. Il rapporto tra i due è complicato in generale, nel senso che non si amano particolarmente, probabilmente si vogliono bene come due fratelli adulti che si vogliono bene, ma non c'è un rapporto strettissimo. Made è una dottoressa, è a conoscenza dei problemi psicologici e fisici del fratello e decide comunque di fare quella chiamata. Made chiama Benno risponde al telefono ed è molto tranquillo, è spensierato. Gli dice: hai visto mamma e papà? Perché non mi rispondono da ieri sera. E Benno dice subito una serie di cose che insospettiscono Made. Cosa dice Benno, il fratello di Made? Dice: no, guarda, non li ho visti stamattina, io ho dormito fuori, quindi la notte tra il 4 e il 5 Benno Neumayer la passa fuori casa. Io ho dormito fuori, stamattina sono rientrato per prendere il cane della nonna, la nonna malata, in quei giorni in cui era stato in ospedale aveva lasciato il suo cane anziano alla famiglia Neumayer e quindi Benno se ne doveva occupare. E ho portato il cane in montagna, anche lui sul Renon, per fargli fare una passeggiata. Made pensa subito che questa cosa sia un po' strana perché il cane è anziano e non lo si porta più in montagna. Ricordiamoci che siamo a Bolzano al 5 di gennaio, la temperatura non è esattamente mediterranea e quindi Made pensa che sia una cosa un po' strana. Al che dice: ho provato anche a chiamare a casa ma non mi risponde nessuno. E Benno dice: no, ma il telefono non funziona. E Made gli chiede: ma come fai a sapere che non funziona? Sei passato la notte fuori, no? Benno si scoccia di tutte queste domande della sorella e quindi taglia un po' la conversazione. Made mette giù, ma sente che la sua curiosità, ma soprattutto il suo sospetto, non è stato placato, anzi probabilmente è aumentato, è accresciuto. Allora a quel punto chiama la vicina di casa. La vicina di casa è quella del pianerottolo, italiana, si chiama Jessica Bizzarri. La chiama, è una signora molto gentile, molto disponibile, e spiega la situazione e la signora Bizzarri dice: sì, ma vado subito a suonare in casa. suona, mentre è al telefono con Made, la porta viene aperta e dall'altra parte della porta c'è Benno Neumayr, il fratello. E Made lo sente perché sente Benno dire "Allo Jessica". E in quel momento dirà, mesi dopo, in quel momento ho capito che mio fratello aveva ammazzato i miei genitori.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Made mette giù il telefono, richiama Benno e dice ma mi hai detto che eri in montagna, ti ho chiamato 15 minuti fa, mi hai detto che eri in montagna, il Renon da casa della famiglia Neumayr circa mezz'ora 40 minuti, mi hai detto che eri in montagna e invece poi ho chiamato la signora Bizzarri di fronte a noi, ma com'è possibile? E Benno in qualche modo cerca di trovare qualche scusa, di dire che in realtà lui non era in montagna ma stava tornando dalla montagna e tutta una serie di scuse. Ma la chiamata successiva che fa Made, che taglia corto quella telefonata col fratello perché sa che il fratello, e c'è una registrazione, poi vi parlerò delle registrazioni, ma c'è una registrazione secondo me molto dura da sentire, la trovate su Un Giorno in Pretura, no? Dove a un certo punto Made dice al fratello: tu hai da quando sei piccola hai un problema con la verità. Tu non riesci a dire la verità, Benno, dice, no? Che è una frase... Immaginate quanta forza serve per dire a tuo fratello che sei convinto che abbia ucciso i tuoi genitori. Tu, Benno, hai un problema con la verità. Ma la chiamata successiva che fa Made è una di quelle chiamate che obiettivamente ti cambia, c'è un prima e un dopo, perché richiama la zia Carla e in lacrime disperata dice: zia, Benno ha ucciso mamma e papà. E la zia in quel momento non ci crede ovviamente, ma fa la cosa più ovvia, prende lo zio e si precipita a casa Neumayr. Non ci crede perché dice ma si è sognata probabilmente, no? Io mi immagino, questo non lo sappiamo, ma io mi immagino i pensieri, no? della signora Carla, che in quel momento però dice ma mai mi immaginerei una cosa del genere. E invece prende il marito, lo zio, va a casa Neumayr, suonano, un po' preoccupati, ma probabilmente non così tanto preoccupati, e trovano Benno, tutto a posto, chiedono a Benno ma è successo qualcosa, dove sono mamma e papà, tutto quanto. Mamma e papà non si trovano, dice Benno, ho appena parlato con Made, racconta quello che ha raccontato, che è stato fuori la sera precedente, che è tornato stamattina in macchina, che ha portato il cane sul Renon, insomma racconta tutta la sua storia, finché lo zio dice giustamente andiamo dai carabinieri. Benno non sembra avere molta voglia di parlare con i carabinieri, sembra scocciato da tutta questa fretta, no? Non sembra avere fretta, non sembra avere quella... no, quel friccicore, no? Quel facciamo qualcosa, non si trovano Laura e Peter, andiamo a cercarli. Alla fine gli zii lo convincono ad andare dai carabinieri e Benno Neumayr sporge la denuncia per la sparizione di Laura e Peter. Il caso diventerà un caso nazionale, diventerà abbastanza famoso, finché il 6 febbraio venne ritrovato il corpo della mamma di Benno Neumayr e successivamente, mesi dopo, il corpo del padre. Ora, prima di arrivare alle confessioni, anzi alla singola confessione di Benno, dobbiamo perché... si può fare altrimenti lo sbaglio che ho fatto io e che secondo me il libro, per chi poi ha voglia di ascoltarlo, ti induce a fare, perché chiaramente il libro ti fa, come tutti i libri, no? I grandi libri ti fanno pensare, i grandi gialli, ti fanno pensare una cosa, ma poi in realtà devono vendertene un'altra. E quindi all'inizio io, che ho affrontato questo audiolibro come se fosse un podcast, l'ho ascoltato in maniera un po' più lineare, invece poi bisogna siccome partire da prima. Perché cosa succede? Quello che secondo me è molto interessante, che mi sono appuntato, è cosa succede e cosa racconta Benno e le fidanzate, faccio mille virgolette, le fidanzate Martina e Jasmine di Benno, cosa raccontano dal 5 gennaio, quindi dal giorno ufficiale in cui spariscono i genitori Neumeier, fino a quando Benno venne arrestato, cioè il 28 di gennaio. Perché lì vediamo, e a questa domanda e a, diciamo, questo interrogativo che si è posto, si sono posti i giudici, cioè Benno Neumeier quando ha ucciso, perché è pacifico che sia stato lui, lo confessa, c'è un video dove lo confessa, quindi, perché poi in aula non lo fa, attenzione, in aula si avvale della facoltà di non rispondere, ma Benno Neumeier quando ha compiuto quello che ha compiuto, di cui non sappiamo quasi nulla, attenzione, questo è un mistero se vogliamo dell'azione omicidiaria, non sappiamo nulla, se non quello che lui dice che ha usato una corda d'arrampicata e poco altro, era in grado di intendere di volere, perché chiaramente la difesa, per non fargli prendere l'ergastolo, ha puntato tutto su una serie di perizie e di suggestioni che lo volessero incapace di intendere di volere, chiaramente facendosi forza col TSO preso in Germania qualche mese prima e su tutta una serie di problematiche familiari e non che Benno ha avuto nel corso della sua vita. Ora, per rispondere a questa domanda, che è la domanda che, diciamo, aleggia su Benno Neumeier, perché se guardate un giorno in pretura, la presentatrice, di cui adesso mi sfugge il nome, alla fine dice: ma noi ci riserviamo il diritto di dire che è strano che un figlio decida senza un movente di uccidere i genitori. Come a far capire? Ma è ovvio che non è in grado di intendere di volere. E io non ho ovviamente le competenze tecniche per stabilire se Benno Neumeier fosse all'epoca dei fatti in grado di intendere di volere, ma tutto quello che lui mette in moto dal 5 gennaio, in realtà già dal 4, a quando viene arrestato sostanzialmente, al 28, ecco, tutti questi atteggiamenti di cui adesso parliamo dei principali ovviamente, di quelli più emblematici, sono, a mio avviso, un tassello fondamentale per provare a capire e per provare a dare una risposta a Benno Neumeier è in grado di intendere di volere. Alle 12.51 del 4 gennaio 2021 Benno Neumeier scrive a Martina, non diremo il cognome perché non è importante, che quella sera è libero e che andrà da lei in macchina. Perché aggiunge questo particolare? Potreste chiedervi. Perché i genitori di Benno, i cui rapporti con Benno, ripeto, magari analizziamo un po' meglio nella prossima puntata, ma che erano, mi permetto di dire, complessi, non gli permettevano di usare la Volvo V70 di famiglia. Perché non gli permettevano di usarla? Perché Benno in passato aveva fatto un piccolo incidente, aveva rovinato la macchina, e al di là del danno economico non si era assunto la responsabilità, secondo loro, di quel danno, e quindi loro gli avevano proibito di utilizzare la macchina di famiglia. Benno si spostava di solito in pullman, quindi le altre volte che aveva visto Martina, che abitava a mezz'ora circa da Bolzano, era andata a trovarla in pullman. Questo dettaglio mettetevelo da parte, perché poi come i fucili in Chekhov tornano dopo. Ma quella mattina, il 4 gennaio 2021 alle 12.51, e attenzione, in quel momento Peter e Laura sono ancora vivi, quindi cosa vi sto suggerendo? Che c'è della premeditazione, evidentemente. Quindi alle 12.51 lui dice: ho chiesto e mi hanno detto che mi permettono di usare la macchina. Cosa assolutamente non vera, perché Madè e tutta la famiglia ha detto che mai gli avrebbero permesso di usare la macchina. quindi alle 12.51, con i genitori in vita, lui sa che quella sera avrebbe avuto la macchina. Ora, io sapete che tendenzialmente mi tendo, per quanto possibile, cercando di evitare querele, a espormi, no, nel mio podcast, e quindi, ecco, se questa non è una premeditazione, obiettivamente facciamo fatica, cioè, a meno che un assassino lasci una lettera, no, dove dice che ho intenzione di uccidere X e Y alle ore, il giorno, cioè, obiettivamente più premeditazione di questa io faccio fatica a vederla, però sicuramente qualcuno di voi sarà in disaccordo, quindi scrivetemi e fatemi sapere cosa ne pensate. Si mettono d'accordo quindi per la sera. Ben sarebbe dovuto andare, come poi effettivamente succede, a casa di Martina, avrebbero cenato, sarebbero stati insieme, i due si erano conosciuti su Tinder, tra di loro c'era una, faccio mille virgolette, relazione, in realtà entrambi erano fidanzati, ma c'erano i Covid e altre questioni, quindi diciamo che si frequentavano. Alle 20.06, quindi aggiungo io a omicidi verosimilmente già avvenuti, i due si sentono. Benno le dice, le manda un vocale dove dice: guarda, sto finendo di vedere un film, mi faccio una doccia e arrivo. Il problema è che due ore dopo Benno ancora non è arrivato a casa di Martina, che abita a 20 minuti di distanza. Alle 20.06 però nel vocale Benno aggiunge che non riesce a contattare i genitori, che è un dettaglio che obiettivamente alla Martina interessa fino a un certo punto, a quel punto della storia, no? Perché a quel punto della storia non ha nessun motivo Martina di pensare che fosse importante che lui riuscisse o no a contattare i genitori. Passano un altro po' di tempo, sono le 21.57, quindi la prima chiamata, la prima vocale è alle 20.06, passa 1:40, la distanza tra la casa di Benno Neumeier e la casa di Martina è 25 minuti in macchina, diciamo mezz'ora, perché è in salita, l'andata e ritorno in discesa. All'epoca era zona, c'era il coprifuoco alle 6, quindi tendenzialmente non c'è nessuno in giro, quindi non è che dice c'è traffico, non è che siamo a Los Angeles, no, siamo a Bolzano, quindi non penso che ci fosse tutto questo traffico. Infatti Martina è la prima che si insospettisce, infatti alle 21.57 lo chiama, lui non risponde, lo richiama alle 21.59, alle 21.59 lei gli dice, ma adesso sto parafrasando perché non sappiamo esattamente cosa si sono detti, però gli dice, ma dove cazzo sei? E lui dice, guarda, due minuti arrivo. Alle 22.12, mi sembra, 22.12 esatto, lei lo richiama ancora una volta e lui dice che visto che le prime volte, le altre volte in cui era andato a casa di Martina, era andato col pullman, e beh, lui in macchina non riusciva a trovarla a casa, e quindi lei lo guida passo passo fino alla casa. Lui parcheggia un po' lontano la macchina, forse perché aveva paura che lei potesse vedere qualcosa di strano, non tanto in macchina, perché, piccolo spoiler, i cadaveri dei suoi genitori li aveva già scaricati, ma potesse notare magari delle macchie. E si presenta, ormai passate le 22.20, a casa di Martina. Si abbracciano i due e lui fa subito una richiesta. Dice, non sono riuscito a farmi la doccia, posso farmi una doccia. Ora, Martina acconsente, io me la immagino anche un po' stranita, cioè dice, ma questo, cioè, va tutto bene, no? Cioè, dovevamo vederci due ore fa, io sto cucinando da X ore, arriva dopo due ore di ritardo e mi chiede di fare la doccia. Cioè, non mi sembra un comportamento molto, no, normale. Fa la doccia, esce dopo 10 minuti, la sera la passano insieme, mangiano, ascoltano un po' di musica, guardano un film, probabilmente fanno quello che devono fare, finché a un certo punto sono a letto e Benno tira fuori due cellulari e dice a Martina che deve fare il passaggio dei dati da un cellulare all'altro. Lei gli chiede, ma sto cellulare l'hai comprato tu, no? Quello nuovo. Dice, no, è il vecchio cellulare di mio padre che ha fatto un upgrade, ha comprato un nuovo telefono e quindi io devo fare il passaggio dati. Ora, questa è una bugia, che è il vecchio cellulare di Peter, non è vero, questo lo sappiamo chiaramente dal codice email che è stato scansionato successivamente, ma la cosa interessante è che innanzitutto non si sa da dove sia uscito questo nuovo telefono, che sarà poi quello sequestrato, ed è effettivamente un nuovo telefono, ma il telefono vecchio di Benno dentro cui potevano esserci alcune cose interessanti, per esempio il tracking dei movimenti che ha fatto, tutta una serie di aspetti interessanti, conversazioni, immagini, sparito per sempre. Non sarà mai, ancora ad oggi, non è mai stato trovato. Scusate, bevo un secondo e ripartiamo subito. A quel punto Benno va a letto con Martina, spegne il cellulare nuovo alle 00:59 e lo riaccende alle 5:03, quindi 4 ore e 5 minuti dopo. Martina lo guarda dal letto e dice: ma sono le 5 del mattino, siamo a Bolzano, anzi siamo un po' sopra Bolzano, alle 5 del mattino al 5 di gennaio. Dove cazzo stai andando? Questo è quello che voleva dirle lei, no? Anche perché fuori c'è a meno 4 in quel momento. E lui dice: guarda, io ho promesso che ai miei genitori di portargli la macchina per le 9, sono le 5, tanto che sono sveglio gliela porto, così porto il cane della nonna sul Renon a fare un giro. Lei probabilmente è un po' stranita, in realtà Benno darà delle altre giustificazioni più tardi, tant'è che Benno esce e andrà a casa. C'è un'altra cosa, c'è un altro particolare. Benno, quando si fa la doccia la sera precedente, lascia per terra nel bagno di Martina tutti i suoi vestiti. In realtà ci sono due o tre magliette, due felpe, un pantalone, ci sono tantissimi vestiti che lascia lì. E Martina, un po' stranita anche da questa situazione, dice: ma te li devo lavare? Probabilmente La proposta di Martina è provocatoria, cioè come dire, raccoglili, no? Cosa me li lasci lì, cosa sono, te li lavo anche. Ma Benno Neumayer, che per chi non avesse proprio idea del personaggio, era un essere umano molto sicuro di sé in un certo senso, narcisista, arrogantissimo, presuntuosissimo, è ancora vivo, sta ascoltando un ergastolo, però nella narrazione al passato lo usiamo al passato, e dice: beh, se non è chiederti troppo, sì. E Martina decide di lavare i vestiti di Benno Neumayer. Questa scelta poi le andrà contro, perché verrà iscritta nel registro degli indagati come possibile, diciamo, aiutante, complice, no, di Benno Neumayer. E poi fortunatamente il 4 giugno del 2021 verrà esonerata, no, e verrà, diciamo, tolta, da scagionata completamente. A quel punto, quindi il 5 si conclude, diciamo, con le ricerche con l'inizio delle ricerche, ma il 6 di gennaio appare un'altra ragazza, cioè la ragazza, diciamo, ufficiale di Benno, ovvero Jasmine. Jasmine abita in Valgardena, che è sempre in Trentino Alto Adige, ma un po' più lontano, e appena sente la notizia della sparizione dei genitori di Benno, le dice: ma Benno, devo venire giù nel senso a Bolzano, c'è bisogno. Benno all'inizio dice di no, guarda, non c'è bisogno, poi però dice: no, vieni. Perché Benno sta subodorando una questione interessante, cioè lui ha capito che la famiglia gli è contro. Cosa vuol dire gli è contro? Vi basti pensare che Made il 6 si mette in macchina, forse già il 5, non mi ricordo se il 5 o il 6, si mette in macchina e da Monaco guida come una disperata verso Bolzano. Made dal 5 sera, quando arriva a Bolzano, al 18 gennaio non entrerà mai in casa Neumayer. Andrà dalla zia Carla a vivere e non entrerà mai in casa Neumayer e non vedrà mai il fratello, con cui si scambieranno soltanto dei messaggi vocali, perché Made è convinta che il fratello sia coinvolto e di riflesso convince anche probabilmente gli zii erano già convinti di questo. Benno capisce, subodora che c'è qualcosa, che la famiglia gli è contro e quindi ha bisogno di aiuto. E quindi chiama Jasmine, che scende da Valgardena e in serata, nella serata del 6, arriva a casa. In quella cena che fanno a casa Neumayer, cioè nella casa dei genitori dove sono stati effettivamente uccisi, in quella serata lì, Benno dice una cosa che Jasmine si ricorda, dice: domani dovrai aiutarmi a pulire. E lei dice: cosa dobbiamo pulire? Guarda, il cane ha vomitato in casa e io devo pulire perché non voglio che... Siccome i carabinieri gli avevano detto che sarebbero andati in casa poi a controllare, avrebbero portato i cani molecolari e tutto, ha detto: non voglio che i cani scambino quel vomito o i ris scambino quel vomito con qualcos'altro. Jasmine lo vede un po' come qualcosa di strano, ma dice: se questo in questo momento di difficoltà lo fa star meglio, non c'è problema. A quel punto parte l'epopea di ricerca dell'acqua ossigenata. Perché il giorno dopo Benno esce con Jasmine di buon'ora per andare a cercare... Scusate, adesso devo guardare un po' di più gli appunti, perché sennò mi perdo, perché questo passaggio è incredibile. Cioè, qua siamo al surrealismo. Cioè, siamo di fronte a proprio a una roba che se lo mettono in un film fai fatica a crederci, no? Poi quando si dice che la realtà supera la fantasia, no? E siamo... Quindi no, ve la voglio dire esattamente com'è. Quindi il 7 gennaio... torna alla carica con la polizia, perché lui dice subito a Jasmine: dobbiamo pulire, quindi andiamo a cercare questa acqua ossigenata. Ma lui non vuole un'acqua ossigenata normale. Lui vuole... Allora, mi sono un po' informato, poi il libro è abbastanza... l'audiolibro, anzi, è abbastanza specifico su questa questione, a me fanno impazzire queste robe. Allora, l'acqua ossigenata, quindi parentesi sulle acque ossigenate, così impari a Deep in Education, oltre che Deep in Crimini. L'acqua ossigenata normale, quella che tutti abbiamo in casa, ha circa il 3% di concentrazione della, diciamo, della sostanza che smacchia, che disinfetta. Ci sono varie gradazioni, diciamo. Tra l'altro alcune, proprio nel 2021, a febbraio, furono messe fuori commercio dall'Unione Europea perché troppo nocive. C'era un'altra... diciamo un altro range, quindi 3% è quella normale, un altro range è 3,6% fino al 10%, e questa concentrazione è in grado di eliminare, oltre che da una macchia, anche di distruggere il DNA presente su una macchia. Ma Benno, non contento, voleva l'acqua ossigenata con una concentrazione del 30%, quindi praticamente che era in grado di sciogliere il pavimento e finire da quelli che abitavano al piano di sotto. Quindi questo è il perché iniziano a vagare per Bolzano, perché hanno bisogno di cercare questa acqua ossigenata molto particolare. Benno inizia a chiamare i vari negozi che lui pensa possono averlo, ma Benno non è stupido e quindi non usa il suo telefono, perché il suo telefono probabilmente va già sotto controllo, e sarebbe stato strano se qualcuno lo ascoltava a chiedere: mi date l'acqua ossigenata più potente della galassia perché ho bisogno di togliere il vomito del cane dalla casa. E quindi utilizza il cellulare di Jasmine sia per cercare alcune informazioni e sia per fare le chiamate. A un certo punto comprano un mocio, un secchio, alcune spugnette e un detergente, che però non è l'acqua ossigenata che lui voleva. Il problema è che lui esce da un negozio, ha lasciato il suo telefono, Benno, il telefono appunto di Benno, in macchina. E arriva una chiamata, Jasmine risponde, sono i carabinieri che dicono: guardate, dovete tornare immediatamente a casa, perché siamo a casa dei genitori, dove Benno viveva, con i cani molecolari, dobbiamo entrare e controllare. Benno corre a casa. Cosa fa? Fa una piccola sosta a 500 metri da casa, dove c'è un piccolo castello, che è un'attrazione di Bolzano, scarica giù Jasmine e scarica giù tutte le cose che ha comprato e le nasconde in un luogo. Senza neanche dare il tempo di rispondere a Jasmine, se ne corre a casa. Jasmine però ha il telefono scarico, perché Benno l'ha usato tutta la mattina e il telefono col freddo si è scaricato. Benno tornerà dopo ore con la bicicletta e la porterà a casa. A questo punto si è fatto l'una passata e i due pranzano. Però Benno è un po' nervoso. Perché è nervoso? Perché non ha trovato l'acqua ossigenata che cercava. A quel punto succede un'altra cosa. Fanno un'altra ricerca online e trovano che c'è un negozio in centro a Bolzano che ha quell'acqua ossigenata. Benno chiede a Jasmine di andare lei no? Perché lui era molto stanco. Jasmine, che ha una pazienza dei santi, perché dopo che l'ha lasciata 2 ore al freddo da sola senza cellulare, poi la manda anche a prendergli l'acqua ossigenata. Obiettivamente, trovarne di donne così. Quindi brava Jasmine, se ci ascolti, e va nel negozio, ma il negoziante, che al telefono ha detto di avere, che aveva quella boccetta, effettivamente poi controlla e la boccetta non c'è. Lei torna a casa, Ben si innervosisce perché non trova questa boccetta, ma ha un'idea. Chiama il magazzino dove si rifornisce quella profumeria. Il magazzino è a Bolzano, lo chiama, effettivamente hanno la boccetta. Quindi nel pomeriggio, adesso vi dico anche l'ora, se la trovo, sono circa le 3:10, e i due si dirigono in macchina, con la macchina di lei, scusate, con la Volvo di famiglia, si dirigono verso questo magazzino. Vanno lì, Benno trova finalmente il flacone di acqua ossigenata iperpotente e torna in macchina. Jasmine è contenta di questa cosa, perché dice adesso meno si placa un attimo, no, che abbiamo trovato sta cazzo di acqua ossigenata, adesso puliamo sto vomito che sembra, no, la fine del mondo, e va bene. Improvvisamente, mentre lui è in macchina, dice: cazzo, ma il cane ha vomitato anche in macchina, quindi devo usare quest'acqua ossigenata non solo a casa sul pavimento, ma anche in macchina. No, strano, no? Che è proprio la macchina con cui ha trasportato i corpi. Ma, fatalità delle fatalità, cosa succede? Succede che una pattuglia vede Benno e vede che sta facendo questi giri e vede da dove esce, cioè che era uscito da questo magazzino, che era anche un punto dove si andavano a comprare questi detergenti. Chiama il luogotenente, quindi uno dei due della pattuglia chiama il luogotenente, gli racconta questa cosa e gli dice: seguiteli, se vedete che stanno facendo qualcosa con la macchina, stanno pulendo la macchina, li fermate. Ovviamente, tempo, un quarto d'ora, i due si fermano all'autolavaggio, vengono fermati dai carabinieri e viene sequestrata la macchina. Questo è un punto fondamentale, perché sulla macchina verranno effettivamente trovate delle tracce biologiche della mamma, del papà e di Benno, tutte intorno alla zona del bagagliaio, quindi diciamo una zona un po' meno comune. Ma non basta, perché questo verranno ovviamente trovati dopo. Quando viene sequestrata la macchina, i due poi vengono interrogati, gli vengono fatte qualche domanda, tornano a casa. La mattina successiva Benno, con la macchina di Jasmine, va a comprare al Brico un'altra acqua ossigenata meno potente, però va a comprare un barile da 2-3 litri, torna a casa e inizia con Jasmine a pulire in salotto, vicino all'ingresso della casa e poi vicino a un termosifone, ok? Svuota poi tutto il diciamo il flacone e lo nasconde in giardino. Praticamente il palazzo erano 2 o 3 appartamenti, 4 appartamenti, e poi c'era questo pezzetto di giardino comune dove c'era questo gabbiotto dove c'erano alcuni strumenti, attrezzi, no, da giardinaggio, però erano in comune, diciamo, a tutti gli abitanti, no, della palazzina, non erano di una singola famiglia. E lui nasconde questo flacone vuoto in questo capanno, diciamo. Tutte queste cose noi le sappiamo perché poi Jasmine successivamente, quando inizia a unire i puntini di questa storia un po' strana, perché? Perché diciamo che poi è dopo il 10-11 che la concentrazione dei media, in parte, della polizia inizia a essere forte su Benno, e quindi lei inizia a unire i puntini e dire: ma non è che questo comportamento che lei inizialmente aveva vissuto o percepito come strano, perché dovuto a una situazione dove lui non trovava i genitori, quindi poteva semplicemente essere un po' in difficoltà, invece era dovuto al fatto che lui stesse effettivamente danneggiando o manomettendo la scena del crimine. Quindi lei inizia poi a parlare e farà trovare quel flacone e indicherà in casa esattamente i punti in cui hanno pulito, ed effettivamente verrà trovata che praticamente nelle piastrelle, tra le varie piastrelle, no, cioè quella righettina bianca, era più pulita in alcune zone dove lei aveva detto che avevano pulito effettivamente. Quindi tutto quello che Jasmine poi dice viene riconosciuto da cioè viene poi comprovato, diciamo, dai fatti. Ma torniamo e chiudiamo questa prima puntata. A questo punto mi sa che io ho a metà di questa puntata. Vabbè, magari facciamo una terza. Adesso vediamo, vediamo come, se vi piace, se vi interessa. Magari se andate su BookBeat e utilizzate, mi raccomando, il codice DIPEN. Anche perché ogni volta che attivate un codice DIPEN noi ci guadagniamo proprio una cagata. Però noi guadagniamo qualcosina. Quindi se volete supportarci in maniera per voi gratuita, ma a noi che un minimo ci fa piacere, inserite il codice DIPEN su BookBeat. E quindi se vi piace e se andate ad ascoltare il caso, poi magari facciamo una terza puntata, perché in realtà ci sono un sacco di cose da dire su questo caso. Detto ciò, come trovano, arriviamo alla chiusura di questa puntata, come vengono trovati i genitori? Allora, da subito gli inquirenti, dopo che interrogano Martina, cioè la ragazza da cui Benno ha passato la sera del 4 al 4 e il 5, e quindi da quando interrogano lei e dopo aver interrogato Benno, capiscono che le due ore che vanno più o meno dalle 20.06, quando Benno chiama Martina e le dice che sta guardando un film, si fa una doccia e arriva, a quando poi effettivamente arriva, due ore e mezza, è un momento cruciale. Perché Benno cosa racconta agli inquirenti? Lui dice, ma io sì, 8:30 così sono uscito, poi racconta di alcuni giri che fa strani. No, perché dice, ma perché stavo ascoltando un CD di Adele in macchina, e siccome io non guido mai perché i miei genitori non mi fanno usare la macchina, avevo voglia di guidare, volevo stare un po' in macchina, quindi ho guidato, poi sono andato dietro in un punto, adesso non mi ricordo, io poi Bolzano non la conosco minimamente, però sono andato in un punto dove ero passato in bicicletta precedentemente quella giornata e avevo incontrato due micro spacciatori che conoscevo, ci eravamo andati appuntamento lì, ho comprato 2 grammi di hashish, poi ho fatto un altro giro e insomma ci ho messo 2 ore perché me la sono presa con comodo. Questa un po' la scusa. Ovviamente i carabinieri non ci hanno creduto manco per il cazzo, perché sono scemi, quindi hanno detto, ah, sì, vabbè, cioè, se la racconti magari a qualcun altro. Quindi, un carabiniere, tra l'altro carabiniere scoperto dall'audiolibro che ha partecipato anche alle indagini su Veronica Panarello, l'omicidio di Loris e tutto, prende un suo collega e iniziano a fare il giro, no? Che Benno ha detto di aver fatto. Benno a un certo punto nella prima deposizione racconta di essersi fermato davanti al laghetto dei pescatori, di aver parcheggiato lì e di essere rimasto lì qualche minuto. Il problema è che loro si accorgono che il parcheggio del laghetto è chiuso e quindi dicono, ma come fa a fermarsi qua, perché sennò sarebbe dovuto fermare in mezzo alla strada, quindi non può essersi fermato qua perché il laghetto è chiuso, cioè il parcheggio è chiuso, e quindi continuano ad andare avanti finché arrivano a una specie di, diciamo, incrocio dove ci sono poi due ponti. Allora accostano la macchina, chiaramente sulla strada, ma i carabinieri con le sirene possono farlo, e dicono, guarda, tu vai da quella parte, io vado da quest'altra, no? Ci sono questi due ponti che poi appunto si dividono, e vediamo se troviamo qualcosa, perché va molto vicino, no, a questo luogo, era la strada obbligatoria per poi tornare indietro dal laghetto dei pescatori. Finché uno dei due si accorge che in un luogo vicino al guardrail c'era la neve fresca, no, di qualche giorno, ma c'erano delle impronte come di una macchina che aveva sostato lì, no? Allora iniziano a guardare, chiama chiaramente il collega, inizia a guardare, sì, è strano effettivamente, come se una macchina appunto fosse accostata lì, ma è un luogo dove una macchina non accosta normalmente, però niente di estremamente strano. Allora guardano dopo il guardrail e vedono che ci sono delle impronte, però non definite ovviamente, subito dopo il guardrail, verso il fiume, no? Adesso torna la cam. Quindi subito dopo il fiume ci sono delle impronte un po' strane, come se qualcuno, avete presente, come se qualcuno volesse buttarsi giù, però in realtà non ci sono delle impronte definite. Guardano un po' meglio, aspettano qualche minuto, guardano un po' meglio e notano come della carta, come dello Scottex, dei piccoli frammenti di Scottex, nella parte posteriore, quindi nella parte che guarda il fiume del guardrail. Guardano ancora meglio e notano alcune macchie scure. Fermano ovviamente tutto, fermano il traffico, chiamano colleghi, scientifici e compagnia, e a quel punto si scoprirà poi in seguito che in quel luogo c'era il sangue sia di Peter che di, anzi non è proprio sangue, ma diciamo sostanze ematiche di Peter e di Laura. E quindi si ha sostanzialmente la certezza che ai due è accaduto qualcosa di brutto e che verosimilmente non torneranno purtroppo a casa. Come poi vengono trovati i cadaveri? Appunto, vi dicevo che i cadaveri vengono trovati il cadavere della mamma viene trovato il 6 febbraio, il cadavere del papà invece viene trovato mesi dopo. Vengono trovati perché a un certo punto capiscono che il 27 aprile viene trovato il cadavere del papà. Riescono attraverso l'utilizzo della diga a abbassare leggermente il livello del fiume. Lo abbassano di 20 centimetri circa, 20-25 centimetri. E abbassandolo di 25 centimetri succede che emerge la testa della mamma, della signora Laura Perselli. E quindi un vigile del fuoco la vede, la estraggono e da lì fanno chiaramente l'autopsia e scoprono che ovviamente non è morta di annegata, ma è morta per strangolamento. Il 27 aprile viene trovato anche il corpo di Peter Neumeier, anche lui ovviamente morto per strangolamento. E quindi da lì, il 7 febbraio mi sembra, c'è la confessione di Benno. Quindi il giorno dopo il ritrovamento del cadavere della mamma c'è la confessione abbastanza emotiva, che vi invito, tra l'altro la trovate online, c'è il video, vi invito ad andare a vederla per capire anche un po' il soggetto. Una confessione che gli avvocati di Benno commenteranno in un certo modo con un comunicato che vi leggerò settimana prossima, mentre Madè commenterà in tutt'altra maniera, anche qui c'è la guerra dei comunicati. E da qui, diciamo, finisce la parte di investigativa, anche se ci sarebbero altre piccole, diciamo, piccoli elementi che, come possiamo dire, che Benno tenta di mettere in atto per depistare le indagini, ma questo è abbastanza irrilevante, e parte tutta, diciamo, la querela giudiziaria sul caso. E quindi abbiamo una famiglia che spinge per l'ergastolo, quindi Madè chiede l'ergastolo, vuole l'ergastolo, adesso magari non ha detto voglio l'ergastolo, però il senso è quello, cioè che spinge per una pena, per una punizione esemplare. E invece una difesa che lotta per una, non una soluzione, però per una condanna comunque mitigata per un'incapacità di intendere e di volere, ma di questo, ripeto, parleremo settimana prossima, perché secondo me è un tema abbastanza delicato. Io spero di avervi incuriosito con questo caso, e è un caso che, ripeto, andate ad ascoltarlo, andate a indagarlo, andate a studiarlo, perché è un caso incredibile. Io, ripeto, conoscevo pochissimo di questo caso, mi si sta appiccicando addosso, perché i personaggi e le storie sono incredibili. E settimana prossima vi prometto che parleremo di più di Madè, che è, come diceva qualcuno, Madè è una... davvero è la protagonista che voglio comunicarvi di questo caso. E quindi niente, vi invito a scaricare BookBeat ancora una volta, è l'ultima per oggi, e a mettere il codice DIPEN. Ripeto, a voi non costa nulla, a noi invece supporta tantissimo, e so che sembra una cosa banale, ma se lo fate in tanti magari poi possiamo collaborare con loro per un altro mese, e quindi questa cosa ci aiuta davvero tanto. Quindi a voi davvero credo che vi ci mettiate 25 secondi, ma sappiate che per noi davvero ci può cambiare la vita. Quindi grazie, e ci vediamo settimana prossima su Dipen Crimini. Ciao a tutti.